Uomini e profeti, storie.
Un ben trovati e un buon anno nuovo a tutti voi da parte di René Santori. Esattamente 50 anni fa, nel 1964, in Italia, veniva aperta la prima casa famiglia nella provincia di Arezzo e da allora un vero e proprio sistema di case famiglie si è strutturato sul nostro territorio nazionale, diversificandosi a seconda delle emergenze da tamponare, però sempre assecondando lo stesso principio: offrire un riparo, una casa, una famiglia appunto, ma anche riparare, nel senso di porre rimedio ad una visione limitante secondo la quale la risposta al disagio materiale, alla vulnerabilità sociale, all'orfanità, alla malattia, doveva venire dal trasferimento più o meno consenziente e temporaneo in istituti di varia natura oppure dalle ospedalizzazioni. Tutto questo trascurando ciò su cui invece la casa famiglia mette l'accento, e cioè l'integrità, l'affettività dell'individuo e la responsabilità di ogni singolo essere umano, per il quale un riscatto non solo è possibile, ma è possibile soprattutto essere il protagonista del proprio riscatto e non essere soltanto un fantasma sociale. Ecco, come funzionano le case famiglia, chi vi trova riparo, con quali aspettative, ne parleremo con i nostri ospiti e vi presento subito il primo fondatore della casa famiglia Pantarei, vicino Torino, padre Ernesto Vavassori. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei, Irene, buongiorno a voi.
Dunque, padre Ernesto, prima di tutto ci faccia entrare nella vostra casa famiglia, ce la descriva partendo da quando è nata.
Sì, è nata nel 26 di settembre del 1996, l'ho fondata proprio in risposta. Io ho lavorato per anni, una ventina d'anni, prima con tossicodipendenti e affacciandosi il problema AIDS e la discriminazione già all'interno del mondo medico, che non sapevano come trattare il problema, e poi ancora di più all'interno delle famiglie e degli stessi ammalati, si è presentata la discriminazione, venivano lasciate nelle corsie degli ospedali, le famiglie non li ricevevano a casa una volta dimessi, eccetera. Si è presentata questa idea, che appunto mi ricordava lei, era già nata in provincia di Arezzo, eccetera, e poi è andata via perfezionandosi, è nata questa idea di una struttura familiare, cioè che queste persone tornassero come a casa loro, e quindi abbiamo fondato questa struttura per donne esclusivamente, proprio perché mi ero accorto già nel mondo della tossicodipendenza che avevamo tante strutture per maschi, ma le donne erano ulteriormente discriminate, già nella tossicodipendenza e ancora di più nell'AIDS.
E quindi
io aprì questa struttura per donne qui a Cuceglio.
E quali problematiche le affliggono queste donne?
Beh, la base è la sieropositività, nel senso di AIDS conclamato, cioè quando la malattia prende il sopravvento, la persona è costretta a ricoverarsi in ospedale perché è in fase acuta. Una volta superata la fase acuta, queste persone devono essere dimesse dall'ospedale e però hanno bisogno di supporti, nel senso di essere seguite perché abbiano un'aderenza alla terapia, e di solito questa fase acuta della malattia porta con sé delle malattie correlate, delle infezioni correlate, quindi AIDS di per sé non è una malattia come sappiamo, ma è il sistema immunitario che deperisce, crolla, e quindi qualsiasi tipo di infezione può prendere il sopravvento, per cui abbiamo un po' di tutto. In questi ultimi anni soprattutto abbiamo problemi di carattere psichiatrico.
E senta, padre Ernesto, qual è il periodo di permanenza, grosso modo, nella vostra casa famiglia?
Questo è un bel problema, nel senso che lo è diventato un problema. Inizialmente era una cosa molto più snella. La persona veniva accolta, le terapie con l'aderenza che noi gli offrivamo permetteva alle persone di recuperare in fretta un nuovo stato di salute e quindi di essere riammesse in un contesto sociale. Era il periodo in cui esistevano le cooperative sociali, eccetera, e quindi potevamo anche rimetterle in circolo nel mondo del lavoro. Oggi il problema è molto grave perché, come sappiamo, il mondo del lavoro ha i problemi che conosciamo, queste persone hanno problemi psichiatrici abbastanza grandi e quindi queste persone a volte sono costrette a stare qui diversi anni. Se poi arrivano, come nel caso delle donne che io ospito molto spesso, donne di colore che arrivano soprattutto dalla strada, senza permesso di soggiorno, senza documenti, senza casa, senza niente, io ho delle donne che sono state qui 8 anni, 10 anni, c'è una ragazza che appunto starà qui a vita, tra virgolette, nel senso che lei sa che pur avendo familiari eccetera, nessuno lo vuole e quindi questa è la sua casa finché ci sarà.
Quindi trascorso questo periodo, diciamo così, dai limiti piuttosto elastici, non
sì, dipende dai soggetti,
da caso a caso,
non
certo,
si può definire.
Certo, e quindi poi queste persone, una volta uscite dalla vostra casa famiglia, dove vanno?
Se hanno una struttura familiare, in genere ritornano in famiglia, oppure alcune, come recentemente, nel mese di settembre dell'anno scorso, ne ho dimesse 2, hanno una loro struttura, potendo vivere indipendentemente, di per sé in realtà sono case alloggio del comune di Torino e queste persone vengono riammesse, diciamo così, nel contesto sociale e vengono seguite poi da noi, mantengono i contatti e poi ci sono gli assistenti sociali, i servizi cosiddetti domiciliari,
ecco,
per noi dell'ospedale Medeo di Savoia di Torino che continuano a seguirle. Ecco.
Certo, ecco, perché voi naturalmente siete in stretto rapporto con l'ospedale Amedeo di Savoia, però evidentemente nella casa famiglia dovete, come dire, servirvi delle prestazioni di operatori che abbiano delle professionalità specifiche,
sì,
immagino,
sì,
no? Ecco, quali particolari competenze sono necessarie in questo caso?
E noi abbiamo ad esempio quello che c'è un protocollo dell'ASL di riferimento che ci impone certe figure professionali, ad esempio la figura dell'infermiere professionale, la figura del medico che in questo caso è fornito dalla Medeo di Savoia, viene una volta alla settimana viene il medico perché noi abbiamo le cartelle di ogni ragazza e quindi lui tiene aggiornate queste cartelle, visitando le ragazze eccetera e quindi aggiustando le terapie a seconda delle situazioni. Poi abbiamo la figura dell'educatore professionale, della OSS, l'assistente sociosanitario, quelli che una volta erano gli infermieri generici, e poi abbiamo un gruppo di volontari, che sono il supporto, diciamo così, jolly per tutte le situazioni da tamponare o anche semplicemente per permettere a queste persone lo svolgimento poi del cosiddetto tempo libero, ecco.
Ecco, in questi 18 anni sono transitati nella vostra struttura 132 donne, no?
Sì.
E
sì, sì.
Di età molto, molto varia, anche
molto varia,
con,
sì,
una,
sì.
Con una geografia di provenienza anche quella molto varia. Ecco, il tempo libero, come passano le giornate queste donne?
Anche
quali attività predisponete?
È un po' come dicevo prima per il reinserimento, dobbiamo cercare di stare molto attenti ai singoli casi, ci sono persone che possono permettersi anche delle piccole attività e per questo abbiamo allestito dei laboratori in collaborazione anche con la rete del centro donne, ad esempio noi qui di Ivrea, laboratori di taglio e cucito anche con donne magrebine eccetera, laboratori di attività ludica come decoupage eccetera, oppure la creazione di oggettistica che poi si cerca di vendere con dei mercatini anche per far conoscere un po' l'attività e il problema stesso AIDS, mentre altre situazioni il fatto che già si curino e stiano qui accudite è già molto, ecco.
Certo.
Cioè dipende proprio da caso a caso, non c'è neanche qui una possibilità di una standardizzazione dell'attività.
Certo, senta padre Ernesto Vavassori, io vorrei far ascoltare adesso un contributo di pochissimi minuti, una registrazione di qualche giorno fa in cui ho avuto l'occasione di incontrare Rossella che vive nella vostra casa. Ecco padre Ernesto, le chiedo di presentarcela prima di sentirne la voce. Chi è Rossella?
Sì, Rossella Marcella è una ragazza che è venuta, una donna a più di 50 anni, che è qui da noi per la seconda volta, adesso sono già più di 8 anni che è qui, la seconda volta, è già venuta una prima volta, una ragazza, come si può dire, con una storia enorme alle spalle, una ragazza molto sensibile e anche molto intelligente, e che ha fatto di questa casa la sua casa, perché lei sta qui ormai, è veramente la sua casa questa, perché non ha una possibilità diversa fuori, e quindi tutta la sua vita è qui, il suo futuro è qui.
Ecco, ora ascoltiamo Rossella, una testimonianza sentirete molto particolare. Rossella parla di sé come di una casa che lei stessa a mani nude ha ricostruito dalle fondamenta, e direi di ascoltare la sua voce come la possibilità, ecco, che lei ci ha offerto di entrare nella sua casa, in questa casa, e quindi non stiamo a preoccuparci di trovare, come dire, un ordine, una disposizione razionale degli ambienti. Si tratta di un susseguirsi di stanze, in qualche modo, alcune stanze luminose, altre meno. Ecco, seguiamo Rossella dentro i suoi spazi. Allora, Rossella, cominciamo dalla tua vita.
È iniziata a 13 anni, ho costruito una casa dalle fondamenta a Bosco Nero, e sono arrivata fino al tetto e ho portato i mattoni, le tegole, le travi, la calcestruzzo nella carriola, e ho costruito con insieme a mio fratello Alfonso.
Com'era la tua famiglia?
Brava, mio padre cattivo.
Rossella, per favore.
Tu poi te ne sei andata?
Sì, sono scappato 19 anni, grazie a Maddalena.
E chi era Maddalena?
Maddalena era la mia parrucchiera, io facevo la lavorante, mi ha dato 50.000 lire per scappare, grazie a lei sono arrivata fino a questo punto, a 52 anni maturata e a testa alta, con onestà e modestia, sempre lavorando, sempre tirandomi sulle maniche.
Qualcuno ti ha aiutato?
Sì, Ernesto, Don Ernesto.
Però Ernesto l'hai conosciuto parecchio tempo dopo.
Ho fatto una cura.
E lui ti ha accolto in questa casa?
Sì, io tanterei.
E che cosa fa in questa casa?
Faccio le pulizie, faccio le donne tutto fare.
No, faccio le pulizie. No.
Faccio l'ospite.
Ti impegni anche in qualcosa?
Sì, nello scrivere.
E cosa scrivi?
Ma scrivo come è andata la giornata, le mie impressioni sulle persone che sono qui durante i miei cedigli, l'operatrice Lilli, l'os Lilli.
E la tua giornata com'è? Ti svegli la mattina e che fai?
La mattina prendo il caffè, fumo due sigarette.
Ma senti, ti piace, non so, sai cucire, sai cucinare?
No, cucire no, ho paura di pungermi.
Ma cucini?
Sì, delle volte sì, mi fa fare, mi dà sempre spazio libero Don Ernesto.
Ascolti musica, danzi?
Sì, musica sì, vivo per la musica.
Quale musica ti piace?
Ma Jovanotti, Vasco Rossi l'ho conosciuto.
Ah sì?
Sì,
come l'hai conosciuto?
Quando mi salì sul palco, Giordano non mi ha fatto salire, mi ha dedicato la canzone.
Qualcuno ti viene a trovare nella casa famiglia?
Solo volontari e mio figlio Christian, ti voglio bene.
Quanti anni ha Christian?
29.
Senti, le feste di Natale nella casa famiglia come sono state? Che cosa avete fatto?
Belle, bellissime. Il panettone, ieri ha preso il panettone Ernesto.
E c'era tanta gente?
No, pochi intimi, ma poche persone affettuose. È venuto Marco, il volontario Marco, a trovarmi.
E che cosa fate per il 31 dicembre?
Ma lo festeggio con Don Ernesto.
E avete organizzato qualcosa di...
No, è una sorpresa.
Una sorpresa?
Che Rossella ama le sorprese, non mi piacciono i regali, amo le sorprese, Rossella.
Ma non hai ricevuto regali?
Sì.
Che regali ti hanno fatto?
Una secca di Marlboro Rosse. Oggi sono in punizione.
Perché?
Perché ho fumato in camera, in bagno. non c'è le portasigarette, grazie a Palmira, mi ha regalato un portasigarette, le portasigarette, mi sono dimenticata che c'era le portasigarette e sono entrata con la sigaretta e mi ho beccato Chetta.
Senti, Rossella.
E poi c'era grande Anna, la mia educatrice favolosa.
E che cosa fai con Anna?
Tante cose. Ho bisogno di essere ripresa perché mi sono un po' strafottente. Io sono diretta, parlo in faccia alle persone, quello che penso lo dico in faccia. Le persone sono troppo odiose, troppo materiali, penso solo al Dio denaro. Vaffanculo, il denaro non è niente, non ho capito che non è niente denaro.
Senti.
Io sono senza un centesimo e sono felice lo stesso.
Certo. Poi con Anna che cosa fai?
Faccio tante cose, mi regala paciuli. Paciuli mi regala, devo volare i paciuli.
Senti, Rossella, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata.
Grazie.
Grazie a te per il tuo tempo.
Auguroni, buon anno.
Anche a te. E dunque, questa era la testimonianza di Rossella. Padre Ernesto, parlavo di stanze, di spazi interiori intricati. Ecco, lei li percorre ogni giorno, questi labirinti. Ma come maturò in lei questa scelta di vita? In lei che nell'89 viveva con solo altri tre frati in un convento nel Canavese?
Sì, maturò proprio in... Vabbè, lavoravo già appunto questi tre frati facendo accoglienza. Era un convento un po' particolare, nel senso che era una fattoria nel bosco, nei boschi di San Giorgio Canavese, e lavorando appunto facendo accoglienza, cominciamo accogliendo un uomo che viveva solitario lì in questi boschi, un uomo alcolizzato eccetera, che tutte le sere si affacciava alla nostra casa, cominciamo a invitarlo a cena eccetera. Da lì poi si affacciò un tossicodipendente e poi con gli anni capimmo che bisognava strutturare meglio questa cosa, quindi aprire una comunità terapeutica eccetera, e questi tossicodipendenti cominciavano ad arrivare presentando il problema appunto AIDS eccetera. Dopo che il convento si chiuse, perché eravamo rimasti soltanto in due, io entrai definitivamente in questo tipo di impegno chiedendo a una congregazione di suore qui di Ivrea, questa casa famiglia che dirigo attualmente, che è una bellissima villetta che una signora regalò alle suore, poi se ne andò in America, e presentai alle suore questo mio progetto e loro mi offrirono questa casa che ancora tutt'oggi usiamo in comodato gratuito.
Senta, questo tipo di impegno, dice lei, ecco, l'attenzione ai malati di AIDS, che è una malattia, tutti lo ricorderanno perfettamente, prima ancora che diventasse una pandemia, portò subito con sé una fortissima componente di riprovazione, di condanna morale, no? Perché la si associava a comportamenti sessuali disordinati, alla tossicodipendenza. Appunto, non è venuta meno, insomma, chi non ricorda espressioni quali se l'è andata a cercare, se l'è voluta, rivolte a chi contraeva l'AIDS. Ecco, c'era proprio una lettura punitiva di questa malattia, una specie di castigo divino, oltre che la fobia del contagio. Quindi, Padre Ernesto, con tutte queste componenti ulteriori, proprio di condanna morale, ecco, perché proprio i malati di AIDS? Questo ha inciso nella sua scelta, nel suo percorso? Che fossero in qualche modo proprio dei reietti, ecco.
È un po', io l'ho vissuto un po' come, lo sto vivendo un po' come la conclusione e il punto di arrivo logico della mia scelta di essere prete, quindi proprio perché sono gli ultimi più ultimi, proprio perché sono i più riprovati, i più stigmatizzati anche dal punto di vista moralistico. Credo che quello che il Vangelo ci chiede è proprio questo, fare come ha fatto Gesù, mettersi da una parte ben precisa, schierarsi dalla parte degli ultimi, quello che oggi il Vescovo di Roma Francesco chiama le periferie del mondo. Ecco, ci sono periferie esistenziali prima che geografiche.
Senta, gli ultimi più ultimi, ecco, e quali reazioni ci furono da parte della comunità civile nella quale si insediò? Rimasero questi sospetti, queste censure morali?
Per aprire questa casa dovetti fare diverse battaglie con la gente qui del posto, che tutt'oggi non si affaccia alla casa. Dopo 18 anni io non ho mai avuto una persona di Cuceglio che venisse dentro a fare il volontario, ad esempio. I miei volontari vengono tutti dalle mie realtà parrocchiali, eccetera. Quindi dovetti fare questa battaglia che sapevo di vincere, nel senso che io, una volta che avevo i permessi dell'ASL, ho fatto le cose a norma, non avevo nessun tipo di timore, in effetti andò così, insomma, anche se appunto la riprovazione sociale rimane, le accuse che arrivarono dai giornali eccetera, che io portavo qui in paese la prostituzione, portavo la malavita eccetera, tutte queste cose che conosciamo un po' a memoria, ma che
quindi
dicono
tutto quel corredo di pregiudizi
anche della nostra Italia e anche la povertà di maturazione religiosa. Un paese come l'Italia, che continua a dirsi cattolico, in realtà di cattolico poco o nulla, vive queste stigmatizzazioni condendo insieme vita di chiesa e però emarginazione.
Certo. Senta, Pantarei, tutto scorre, perché ha scelto questo nome?
Io ho una formazione classica, quindi quando dovetti scegliere il nome dei nostri volontari all'inizio, 96, pensammo al nome e mi venne in mente questa cosa che appunto studiando filosofia greca, Eraclito, tutto scorre nel senso che la vita è uno scorrere di esperienza in esperienza, di incontro in incontro, di situazioni in situazioni e conclusi dicendo noi partiamo adesso, quello che spero è che un giorno passi anche l'AIDS. Stiamo ancora aspettando questo, ma
quindi, parlando,
sicuro che avverrà.
Parlando in termini di finalità, di progettualità, ecco, in questi giorni affacciati sull'anno nuovo, quali sono gli obiettivi a cui tende il suo lavoro?
L'obiettivo è riprendere in mano una sensibilizzazione del problema, perché ad esempio in Italia sembra che non esista più l'AIDS, non se ne parla più neanche in mass media. Adesso grazie alla vostra trasmissione ne stiamo parlando, ma sembra che la realtà non esista più. In realtà il silenzio è terribile, perché abbiamo ad esempio un mondo adolescenziale, la cui fascia di età si abbassa sempre di più, che non conosce assolutamente il rischio che corre e non sanno che cos'è il sesso protetto. Quindi l'obiettivo principale è di nuovo fare cultura. Cultura nel senso di sensibilizzare le persone per uno stile di vita migliore nel senso di più attento a proteggersi, più attento a sapere quali sono i rischi e quindi per un'affettività più matura, più e anche vissuta più felice, senza poi sensi di colpa che nascono naturalmente dopo certe situazioni, certe esperienze.
Certi eventi critici. Grazie Padre Ernesto Vavassori, grazie per essere stato con noi e ancora un augurio di buon anno a lei e a tutta la casa famiglia Pantarei.
Grazie, grazie a voi anche alla vostra trasmissione.
Arrivederci.
Arrivederci, buongiorno.
E sentivamo prima, Rossella diceva che le piace tantissimo Vasco Rossi e c'è una canzone, Sally, che parla di una donna, di una vita come tantissime altre, del mondo che può crollare addosso e di ricostruzioni forse possibili, e questo oggi ci riguarda da vicino. Ascoltiamo Sally di Vasco Rossi.
Per la strada senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello muore. Per la strada sicura, senza pensare a niente. Mai guarda la gente con aria indifferente. lontani quei momenti, quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia.
E sulle note di Sally di Vasco Rossi passo subito a presentarvi i nostri due nuovi ospiti, Paola Lamartina della Casa Famiglia di Roma Ain Karim e Mario Metti della Casa Piccolo Bartolomeo Associazione Mamre. Buongiorno, benvenuti a tutti e due.
Buongiorno.
Buongiorno Irene, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, Paola Lamartina, cominciamo da lei e partiamo dal nome così evocativo della vostra casa famiglia, che già ci aiuta a capire di chi vi occupate. Ain Karim, che cosa significa?
Ain Karim è una città della Palestina in cui la tradizione colloca l'incontro di due donne tutte e due incinte, che si abbracciano e si aiutano vicendevolmente. Sono la madre di Gesù e la madre di Giovanni. E questo abbraccio è, come dire, il fondamento del nostro lavoro, aiutare le donne ad aiutarsi reciprocamente, ad essere l'uno sostegno dell'altro, che poi è la tradizione di tutta la nostra cultura, no? Le donne si aiutano sempre quando soprattutto sono incinte e quando devono affrontare i primi mesi di vita del bambino. E sì, su questa icona si poggia, diciamo, il nostro servizio.
Senta, e il vostro servizio quando è nato?
Noi siamo nati, come dire, formalmente, istituzionalmente nel 1997, era marzo, e abbiamo però già da tempo accoglievamo persone in difficoltà, perché la nostra casa insiste proprio vicino alla stazione Tiburtina, una delle stazioni della Via Crucis del Signore dei nostri tempi, e quindi incontravamo persone in difficoltà, e tra queste persone ci siamo resi conto che la sofferenza maggiore, diciamo la povertà maggiore, è soprattutto femminile e soprattutto infantile, ed è per questo che abbiamo cominciato ad accogliere le donne da sole, le donne con un bimbo in grembo e le donne con i bambini.
E quante donne e bambini ospitate attualmente?
Attualmente abbiamo tre comunità di mamme e bambini, ogni comunità ha circa 4 mamme e 6 bambini. E nel tempo, comunque, dal 97 ad oggi, nei nostri registri ho fatto un po' di conti, sono passati più di 500 mamme e quasi 1000 bambini, e questo è una grandissima ricchezza per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di incontrare queste persone, che sono un dono per noi, e soprattutto i bambini.
Alcuni bambini nati proprio anche
nati
famiglia.
Proprio da noi, una Senta, grande benedizione, una grande felicità.
Seguiamo un po' le fasi del vostro impegno. Arriva una neomamma o una donna incinta e voi come vi attivate?
Subito, diciamo, questo è lo spirito della casa famiglia, cioè cerchiamo di ripetere le relazioni, le reti affettive, familiari che ci sono o ci dovrebbero essere in una famiglia, e quindi questa persona viene accolta come dentro una famiglia, piano piano, dolcemente. Non sempre queste donne, anzi sempre, quasi sempre, vengono da situazioni molto drammatiche, quindi io spesso dico così: le donne vengono qui piangendo e poi escono sorridendo, e questo è il cammino, no, che si fa qui, dalla solitudine allo scoprire che si può costruire una vita nuova insieme. E ce la possiamo fare insieme.
Una vita nuova che comporta da parte vostra anche la ricerca di una sistemazione logistica, perché poi quando queste donne escono devono avere dei punti fermi, solidi, no?
Sì, perché purtroppo se si esce da una casa famiglia senza continuare un sostegno, poi si finisce di ritornare come si era quando si è entrati. Per cui cerchiamo con grandissima fatica di affittare noi, come associazione di volontariato, degli appartamenti dove le donne vivono insieme 2 o 3 e si aiutano vicendevolmente, sempre col nostro sostegno di associazione. Abbiamo tante, cioè nel tempo abbiamo cercato di inventare delle figure tipo le famiglie di appoggio, no? Ogni famiglia come ricostruisce pian piano una rete familiare, come degli zii, dei nonni, per cui questa donna, se è sola, se non ha una famiglia di riferimento, se è straniera, può avere, come dire, una possibilità di una famiglia vicino che l'aiuti a crescere il bambino.
Quindi proprio una rete, sì, di supporto, come di una supporto, famiglia classica, sì, proprio, esatto, con tante, sì, figure.
Reinventare una famiglia.
Certo, ricrearla, sì, proprio. Ma voi pensate, sì, anche, non so, alla scolarizzazione dei, sì, bambini?
Sì, sì, sì. Anzi, perché diciamo la nostra idea è questa, che prevenire è importantissimo, è meglio che curare. Molto spesso il disagio dei bambini, anche nella scuola, dipende dal fatto che non c'è una cura a casa, un accompagnamento per i compiti, un sostegno, se la mamma è straniera e non, quindi non riesce per esempio ad aiutarli anche nei primi compiti della prima elementare.
Certo.
E noi così abbiamo una rete fitta di volontari che per esempio sostengono i bambini già dal primo giorno di scuola per aiutarli, rassicurarli. E questo è vincente, perché così i bambini non si inseriscono più facilmente nella scuola e affrontano le difficoltà, hanno un aiuto, un appoggio, una collaborazione.
Certo, e mi sembra anche di sentire, sì, in sottofondo qualche gridolino di qualche bambino,
sì,
vero?
Perché oggi è sabato e abbiamo tanti bambini che ci vengono a trovare appunto da questi appartamenti, vengono qui nella nostra casa a passare un po' di tempo con noi per giocare insieme,
certo,
e fare tantissime,
certo,
attività.
Mario Metti, anche nel vostro caso, nomi che dicono tanto, Mamre, che cosa significa, cosa ci dice Mamre?
Allora, Mamre ci si riferisce alle querci di Mamre, no? Quella località dove Abramo e Sara accolsero i tre gli andanti, no? I tre divini messaggeri, il primo segno di accoglienza che si trova nella Bibbia, no? Quando troviamo quelle parole: mio Signore, ti prego, non andare oltre, fermati, sono qui per servirti. E questa frase è impressa e scritta proprio accanto alla porta d'entrata della casa Piccolo Bartolomeo.
Ecco, e Piccolo Bartolomeo invece? Perché?
Piccolo Bartolomeo si riferisce ad un bimbo trovato morto, abbandonato, no? E poi morto dietro proprio il cimitero di Borgomanero l'anno precedente all'apertura di questa casa. È stato chiamato Bartolomeo perché il patrono della città di Borgomanero è proprio San Bartolomeo.
Senta, la parola casa, la parola famiglia evocano il privato, la protezione da ciò che sta fuori, però l'ospitalità delle case famiglia, questi strani organismi, mette un po' in discussione questa idea di privato, questa idea di soglia, la distinzione tra l'interno e l'esterno. Ecco, le porte si aprono, lasciano che entri il mondo, quel terzo mondo che sta immediatamente al di là delle nostre soglie. Come si presenta questo terzo mondo nella sua esperienza, Mario Metti? Che volti ha?
Allora, si può dire che in questi anni questo terzo mondo si è affacciato in modo sempre più quasi prepotente, possiamo dire, no, alle nostre porte, perché questa casa, nata come casa di accoglienza per ragazze madri, no, adesso ospita così persone che hanno una serie di bisogni con un ventaglio così molto molto ampio e diversificato. Sono soprattutto le donne che hanno subito violenza all'interno delle mura domestiche, sono donne che hanno perso il lavoro, che hanno avuto lo sfratto, che a causa così di unioni, no, senza fondamento, quindi basate sulla logica dell'avere, non sull'essere, non sull'amore, no, ma sul benessere così, senza spessore, no, hanno visto poi il disfacimento così della famiglia, e quindi ci si trovano donne poi con i bambini, no, senza un padre, perché è allontanato. Una casa che non è molto strutturata, ma vuole essere una grande famiglia, no? Proprio per ricomporre, no? Quelli che sono i fondamenti, no? Che ognuno di noi ha bisogno, no? Che sono le persone di riferimento, che sono l'affettività, che sono l'amore. Non è tanto una casa così bella, no? A livello estetico, no? Perché è importante che la prima accoglienza sia nell'animo, no? Soprattutto all'inizio così di questo cammino di inserimento e di accoglienza è importante essere accolti ed accettati così come siamo, no? Senza essere giudicati.
E senta, dall'accoglienza al congedo, voi come agite in questo senso? Perché poi tutto è finalizzato a dei percorsi di inclusione sociale, di reinserimento, no? Quindi voi quali attività inserite nella vostra casa famiglia?
Sì, certamente andiamo al di là di quello che è l'assistenzialismo, quello che è la paccoterapia, no?
La paccoterapia.
Come chiama Don Giotti, no? Ma cerchiamo di promuovere le persone, no? Per cercare di accompagnarle verso un reinserimento nel tessuto sociale. No? E questo dopo aver cercato di restituire, no? Quella dignità, a volte mai conosciuta, a volte perduta, no? Cerchiamo di accompagnare queste persone proprio attraverso la ricerca di un lavoro e poi di un alloggio, perché possano reinserirsi sul territorio o ritornare in famiglia. È un lavoro a volte così molto lungo, a volte molto difficile, no? Ma è certamente l'obiettivo, no? Che cerchiamo di porci insieme a loro e diventa poi il progetto così della loro vita, con la speranza, no? Che cerchiamo di riportare in loro.
Certo. Paola Lamartina, ecco, agevolare questi percorsi di uscita da quel disagio che voi cercate di tamponare, naturalmente deve contare anche sulla collaborazione con altri enti sociali operanti nel territorio. Voi, lei diceva, siete in una realtà urbana, insomma il Tiburtino, che ha già le sue profonde criticità, qui a Roma una forte concentrazione di immigrati. Ecco, che tipo di sinergia riuscite a costruire con l'ambiente, con il tessuto sociale?
Sì, cioè questa è una ricchezza della nostra casa, essere dentro un territorio e poter contare, io direi soprattutto sull'appoggio, la collaborazione, l'aiuto delle persone, dei vicini, insomma, del vicinato, no? E questo per noi è importantissimo. Per quanto riguarda invece le istituzioni, è vero, e io vorrei approfittare anche di questo momento per dire che c'è una grave carenza a livello di servizi sociali, di assistenza, per esempio i bambini che hanno bisogno, non so, di logopedia, di aiuto psicologico, fanno una fila anche di un anno e più di attesa per avere, come dire, i primi aiuti, e questo è gravissimo, soprattutto se si parla di bambini di età in cui non si può aspettare, per esempio per il linguaggio, per tante altre problematiche.
Certo.
Quindi è importante che ci sia a livello proprio politico una maggiore attenzione per quanto riguarda i bambini, perché questo è costruire il futuro e questo è prevenire i disagi.
Certo, e poi ecco, sì, carenza di servizi sociali, però come diceva lei, il vicinato è una realtà su cui bisogna poter contare.
Questa è la nostra ricchezza, perché se non troviamo diciamo la possibilità di una terapia immediata, ma noi troviamo poi un volontario che sia logopedista e che venga a darci il suo aiuto, oppure qualcuno che ci aiuta a pagare la terapia a livello privato nell'attesa che che la fila per il pubblico si sblocchi. Ecco, questo sì, cioè io dico questo piccolo miracolo di tutti i giorni nella nostra casa, cioè se c'è un bisogno noi troviamo poi la possibilità di rispondere troviamo la risorsa per rispondere a questo bisogno.
Ecco, la risorsa che poi, voglio dire, non è neanche fatta di gesti eclatanti, voglio dire, aprendo il suo, aprendo il vostro sito, ho letto una pagina che mi ha colpito dal titolo veramente secco, asciutto, cose che ci servono. Se ci si clicca sopra appare una lista: shampoo per bambini, crema emolliente per bambini, pannolini, cerotti, come dire, vai a fare la spesa, compra un flacone di shampoo e portacelo. Ecco, sì, già questo è solidarietà.
Noi, diciamo, ecco, questa apertura al territorio, dico così, io non voglio tanto far conoscere la nostra comunità, ma solo per un fatto, perché poi bussano tante persone alla nostra porta e non sempre è possibile rispondere a tutti, anche se io cerco di lasciare che ogni persona che bussi abbia almeno una piccolissima risposta. Ed è per questo che nel nostro territorio abbiamo tante mamme che, pur non facendo parte dell'associazione, però hanno bisogno di aiuto. E io vi dico che la povertà cresce in questi ultimi anni in modo molto molto grande.
Certo.
E c'è ci sono mamme che bussano perché non hanno il latte per il loro figlio.
Ecco, Mario Metti, mamme che bussano, come si intercetta la vulnerabilità sociale? Si aspetta che vengano, ecco, a bussare alla porta, o bisogna vivere anche in un costante stato di allerta, di vigilanza?
Ma senz'altro tutte e due le cose. Ad esempio, nella nostra realtà è ormai così conosciuta, sono tante le persone che vengono spontaneamente, persone che vengono accompagnate. Ancora ieri è venuta una persona ad accompagnare una donna che ha una figlia epilettica e ha lo sfratto esecutivo a giorni, no? Ma ci sono persone che vengono perché segnalate dai parroci, ma c'è anche l'impegno, no? E il dovere, no? Invece di intercettarle fuori sul territorio, no? Con l'amico Sergio, nelle settimane scorse siamo stati a visitare, no, alcuni uomini per i quali adesso partirà un servizio di accoglienza in un appartamento qui a Borgo Manero, in sinergia con tante altre associazioni e con le parrocchie. Ma siamo andati a visitare un uomo che vive in un capannone abbandonato, un altro in una struttura, in una casa anche qui abbandonata, c'è chi vive in un'automobile, chi in un garage, persone per le quali, come diceva anche l'amica che ha parlato un momento fa, i servizi sociali, oppressi così dalle situazioni del bilancio, non riescono a così a vedere, non riescono ad affrontare. Quindi diventa un dovere ancora più forte, no? Ancora più sentito, no? Quello di andare, di intercettare queste persone.
Certo, quindi insomma di lasciare la soglia, la porta aperta, però anche di mobilitarsi, insomma,
sì,
no?
Di mobilitarsi.
Bene, allora io ringrazio infinitamente i miei ospiti, grazie a Paola Lamartina e a Mario Metti.
Grazie a voi.
Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon lavoro, una buona giornata, ancora un buon anno. E veniamo ai saluti finali, come vi saluta tutta la redazione di Uomini e Profeti: Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, Cristiana Munzi, Pino Berardi questa mattina alla parte tecnica in alternanza con Giuseppe Scarlata, e naturalmente Benedetta Caldarulo e Gabriella Caramore, che domani vi aspetta con i suoi ospiti per il secondo appuntamento con la lettura del grande poema epico Gilgamesh. E vi ricordo il nostro sito uominieprofeti.rai.it per consultare tutti i materiali che mettiamo in rete, il nostro indirizzo uominieprofeti@rai.it, la linea File Urbani. Un saluto da Irene Santori.